è un premio relativo al 23-24. Se si fosse votato il giorno dopo dell'ultima giornata di campionato, probabilmente Thiago Motta poteva anche vincere. Oggi sono passati mesi e passano storie e non l'ho sentito neanche nei primi 3 o 4.
Ce lo dice per chi ha votato?
Ho votato per Thiago Motta, una squadra che mi ha divertito in quell'anno e sta in Bologna.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Allora, da tifoso non juventino, una rivoluzione andava fatta, che è vero che ha vinto la Coppa Italia a fine stagione, ma la seconda parte della scorsa stagione con Allegri è stata raccapricciante.
Vicende del Milan, vicende adesso della Juventus, io mi immagino Pioli e soprattutto Allegri che se la stanno godendo di brutto, ma proprio se la stanno godendo.
Thiago Motta come Manfredi, solo che all'epoca non c'era la Champions League, l'Europa League, la Conference, quindi quest'anno è più facile andare in Europa. Però io fossi dei dirigenti della Juve, a Bologna non ci passerei nemmeno più dalla strada, ve lo dico.
Persona supponente, presuntuoso, pieno di sé, ma per favore, ma vi considerava voi giornalisti il nulla proprio, il nulla, c'è solo lui.
Scusate, ma vogliamo parlarne della gestione di Thiago Motta della fascia di capitano alla Juventus? Lì altro che superbia.
Beh, adesso i vizzatelli dei giocatori della Juventus non hanno più scuse di dire che Thiago Motta o è un ex interista o quello che è, no? Devono dimostrare quei fatti il loro valore e soprattutto il loro l'autostipendio. Secondo me, nella maggior parte dei casi, di molto sopravvalutati.
Scatenati, whatsappatori scatenati, 349-238-6666, altri ne aspettiamo. Allora, adesso il male assoluto è diventato Thiago Motta, ma questo fa parte del gioco. Il capitano della Juventus adesso è Gatti, pare ufficiale. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Li hai sentiti? Scatenati, eh? Come normale che sia.
Sì, sì, io chiedo scusa, oggi sono a prendere un treno, quindi certo. Eccezionalmente sarà un po' di casino, dai.
Eccezionale.
Una piccola licenza. Beh, dai, ovviamente. Cerco dei luoghi infrattati, ho fatto un grande lavoro su me stesso. Infrattati. Ho trovato anche il silenzio e la pace interiore per cercare i posti giusti per i collegamenti. Oggi era veramente imparabile, nel senso, o prendo questo treno oppure è finita. Comunque sì, sai che poi chiaramente tutto polarizza, soprattutto una scelta radicale come quella che ha fatto la Juve quest'anno, e quindi adesso Thiago Motta è diventato dell'immaginario per molti.
Belzebù.
Un incapace. Belzebù. Sì, Belzebù esattamente Belzebù.
Come
era
Belzebù. Allegri.
10 mesi fa. Allegri, con la differenza che Allegri qualcosa ha vinto l'anno scorso, sì. Ma io sono convinto che Thiago Motta abbia tutta la vita davanti. Sono convinto che sicuramente sarà meglio di quello che ha fatto in questa stagione. E non fare la battuta ci vuole poco, perché è vero.
Sì.
Cioè io non penso che ogni situazione abbia il suo chiaroscuro, abbia le sue pieghe, abbia le cose che non sappiamo, e sicuramente non è stato soltanto colpa sua, questo è indiscutibile. No, lui, secondo me, ci ha messo del suo e ha confermato che poi un conto è guardare un allenatore, vedere che fa delle belle cose ed eleggerlo a mito assoluto, e un conto è poi vedere questo allenatore che si confronta con la complessità della vita, del
Juve.
Calcio e delle panchine. E il mondo Juve, ovviamente, come tutti i grandissimi club, è un mondo pieno di pressioni, questo
certo,
è indiscutibile.
No, bello che Sarri l'ha votato per la panchina d'oro. Allora, di Tudor sappiamo che, a parte che ricordo un titolo di quando era giocatore e arrivò alla Juventus, un Tudor per la signora. Penso fosse un titolo di Tutto Sport, pensate quante cose inutili mi ricordo. Dunque, abbiamo capito che il Tudor per la signora è arrivato in macchina perché ce l'hanno detto in tutte le lingue, che ha fatto le visite mediche perché la Juventus vogliono così, che ha fatto il primo allenamento. questo sappiamo, per tutto il resto c'è Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport. Ciao Fabio.
Ciao, vi ringrazio della fiducia, insomma.
Allora, tutto il resto due punti.
Tutto il resto, beh, adesso lo vedremo, cioè nel senso che lui ha fatto questo primo allenamento, ha già parlato con i ragazzi, diciamo che rispetto a quello che avevamo visto con Motta, lui ha capito subito, anche perché lo sapeva già, come è la terza volta che viene alla Juve tra giocatore e allenatore, ha capito subito dove si trovava e quello che ci voleva, quindi insomma, al di là del fatto che lui è un personaggio amato dai tifosi essendo ex juventino, arrivato con quella carica di, sì, di grinta, di emotività, diciamo di motivazioni, tutto quello che nell'ultimo periodo era stato chiesto a Motta e non abbiamo visto, ecco, insomma. Quindi alla fine lui un po' sta compensando le mancanze di Thiago, che poi io sposo la linea di Pierre, adesso è diventato il diavolo, però io sono convinta che diventerà un grande allenatore e le colpe non possono essere tutte le sue. Sicuramente ha sbagliato perché non ha capito probabilmente dove si trovava e soprattutto forse anche la gravità, esatto, della situazione, sì, ecco, nel momento finale, ecco.
Non ha capito, ha sbagliato che non ha capito dove si trovava, ma forse ha sbagliato anche chi l'ha preso, perché Motta ha fatto il Motta, perché faceva le stesse cose anche a Bologna, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi.
E devo dire che oggi, a proposito di Gazzetta, ho letto l'intervista a Massimo Mauro sulla Gazzetta, l'ho letta tutta, però il titolo, comunque, diciamo, uno dei titoli è che dai tempi di Boniperti, o anzi addirittura più del potere che aveva Boniperti, sì, è quello che è stato aggiunto lì. Ed è interessante, è un punto di vista interessante. Anche qui, siccome io sono una persona equilibrata e non mi dimentico, non penso che Giuntoli sia un cretino, uno che non può fare il dirigente ad alto livello, è stato uno degli ingredienti assoluti dietro ai successi del Napoli. Questa cosa non può essere dimenticata, quindi ci vuole grande rispetto per la sua storia professionale, però è evidente che, e ne abbiamo avuto in qualche modo prova con la famosa finale di Coppa Italia, con quell'epilogo così nervoso, diciamo così, che gli sia stato dato un potere praticamente assoluto di rivoluzionare questa squadra, e questa rivoluzione sia andata male. Questo è un treno, ma fra qualche istante passerà, ecco, è passato, okay. Perché è una grande, che se vuoi è una grande metafora, è passato il treno di Thiago Motta, sì. scusa la battuta, no. E quindi se tu pensi il potere che gli è stato dato, però anche lì,
sì, diciamo che è passato il treno e Motta è rimasto giù da quel treno, vediamo Giuntoli se ci sale, ma questo è un altro discorso che va affrontato. Ieri Paolo Condò ha usato un'espressione volutamente molto forte, sembra quasi che Giuntoli abbia tifato contro l'ultima Juventus di Allegri. Ovviamente non sarà così, però alla prova dei fatti, insomma, quello che ha fatto con Allegri mi sembra abbastanza evidente. Senti, Fabio, mi confermi che Gatti capitano e non più
mi stai prendendo alla sprovvista, però cioè, era una cosa che era nell'aria, ma so, è ufficiale, l'hanno comunicato ufficialmente.
Non mi risulta. Però dicono,
ma non lo so, allora vediamo. Sicuramente mi aspetto una decisione netta e forte, cioè che sarà si sarà da questo punto di vista un ritorno all'antico. Non so se sarà Gatti il capitano oppure se lui, rimanendo fedele poi a quella che è sempre stata la linea Juve fino all'arrivo di Thiago Motta, darà la fascia al giocatore che ha più presenze, perché la Juve è sempre stato così.
Quindi
in quel caso sarebbe ugualmente Locatelli. Sì. Che se non sbaglio, non so, forse se magari dubito, perché facendo il secondo portiere a livello di anni di anzianità c'è Perin che ne ha di più, però sì, magari non ha più presenze,
però se non gioca,
perché, esatto, e comunque
capitano non giocatore,
quindi.
C'è nella Coppa Davis,
esatto. Sì, lì un po' diverso,
ma,
però,
ma soprattutto per chiudere, mi confermi una cosa invece, me la spieghi, il contratto di Tudor com'è? Cioè, allora, di 4 mesi c'ha il rinnovo.
Sì, adesso ti spiego. C'ha un contratto fino al 30 di giugno 2025, e quindi il contratto prevede che lui faccia anche il mondiale per club, cioè lui farà sicuramente il mondiale per club. La fase a gironi del mondiale per club, se non sbaglio, finisce il 26. Ovviamente nel caso in cui poi la Juventus decidesse di non tenere Tudor, si troverà un modo per prolungarlo. Io credo che anche la FIFA stessa dovrà trovare una formula, perché in tanti si troveranno in questa situazione. In ogni caso, il contratto di Tudor prevede un rinnovo, un'opzione di rinnovo automatica nel caso in cui lui vada in Champions League. Però anche in questo caso la Juventus si è tenuta un'opzione da esercitare entro il 30 di luglio, con la quale può dire no, io Tudor non lo voglio più, e quindi può rescindere il contratto pagando una penale,
soldi.
Sì, che da quello che mi risulta è minima, cioè dovrebbe essere molto bassa, ecco, insomma, intorno ai 500.000 euro.
Quindi ha un escape, la Juventus ha un escape nel caso in cui decida di non tenere Tudor. Quindi,
esatto, nel caso, cioè, però ripeto, nel caso in cui la Juve non va in Champions, il contratto si esaurisce il 30 giugno e poi anche lì la Juventus potrà decidere eventualmente, cioè, se vuole tenerlo lo stesso oppure no, insomma, può comunque...
Amica mia, se la Juve non va in Champions League si risolvono, cioè ci sono molte cose che si risolvono da sole, ma te lo dico io, non solo il contratto di Tudor. Grazie Fabiana.
Dipende dai punti di vista, alcune si risolvono, altre si complicano.
Quello sicuro. Grazie Fabiana, ciao, un abbraccio.
Grazie Carlo, a voi, ciao.
Dimmi Pier.
Carlo, è una situazione abbastanza simile, se non è con Seisau. Anche con Seisau, ricorderete, accettò un contratto praticamente senza paracadute di pochi mesi, però questo ti dà anche il senso della, cioè, una medaglia che Juve e Milan rispettivamente si portano dietro, cioè sono dei grandissimi club e quindi degli allenatori comunque di livello, perché con Seisau anche lui non è un pirla, è uno che ha vinto delle cose in carriera, e Tudor ha comunque delle stagioni importanti. Però di fronte a un'opportunità come questa, poi nel caso di Tudor c'è un ulteriore aspetto, se vuoi sentimentale o di ritorno a casa, e queste due storie in qualche modo ci raccontano di allenatori che vanno comunque senza paracadute, senza troppi calcoli, a prendersi questa opportunità.
Certo. Adesso, guarda Pier, secondo me Tudor deve fare la prima cosa che deve fare è cercare di, ma lo farà, di rivalutare il capitale dei giocatori che si è depauperato, perché Vlahovic, che lui stesso ha detto in tempi non sospetti, non è Osimhen ma è lui il miglior centravanti del nostro campionato, insomma un giocatore che gli piace. Con Miners è uno che bisogna vedere a quale livello può giocare, e, insomma, posso farti l'elenco da Nico Gonzalez
anche in quale
Douglas
ruolo
Lewis. Ma certo, cioè, insomma, io credo che questo sia un punto importante del lavoro di Tudor. Ma c'è Messio Zampini? No, non c'è Messio Zampini. C'è.
Come va Zampini? Come va?
Zampini?
Come va? Vabbè, allora scusa.
È contumace.
Mentre lo troviamo, Zampini, al di là delle battute sul ruolo di Golf Miners, che praticamente è un tema di tutta la questione, è abbastanza indicativo, lo dico anche qui, senza accanimento, come pura constatazione, la quasi mancanza di messaggi di saluto pubblici confronti di Thiago Motta.
Esatto, questo è un altro tema.
È abbastanza eloquente, perché insomma poi ci possiamo girare attorno alle cose. Io credo che questo sia stato onestamente uno degli aspetti sui quali Thiago dovrà ragionare, ma lo dico veramente in maniera
Per il suo bene, come diresti a tuo figlio.
Assolutamente, ma assolutamente, anche perché ti ripeto, poi è un allenatore che secondo me delle cose l'anno scorso a Bologna molto interessanti le ha fatte vedere, quindi
esperienze a Genova, alla Spezia, insomma è uno che a quei livelli le aveva fatto bene. Poi...
Io più sento commenti in questi giorni, leggo eccetera, vedo video, discussioni, e più alla fine tutto per me torna alla domanda di partenza: ma perché la Juve ha fatto questa cosa?
No,
e questo secondo me, non so se Zampini è arrivato, tema vero, cioè perché la Juve,
perché la Juventus
l'anno scorso ha deciso di dover fare questa roba. Io questo mi sfuggiva, mi è sempre sfuggito.
Ma magari sfugge anche a Zampini.
Chi ascolta questa radio lo sa, e per me resta la domanda, perché
lo vedo con una elegante camicia azzurra, collegato anche via video, Massimo Zampini, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno. Ma io non so se questa di Pier laggiù, legittima domanda, ma non so se questa la mia, nel senso che l'anno scorso e nella decisione di cambiare allenatore, e ricordiamo una società nuova che voleva, secondo me, legittimamente scegliersi il suo primo allenatore dopo 8 anni con Allegri negli ultimi 10, ha scelto un tecnico che ritengo fosse una delle cose anche logiche, poi rischiose, sì, ma sì, non direi folli. Quindi in questo senso, da quel punto di vista, è chiaro, chi l'ha preso come un discorso, buttiamo via tutto il... Sì.
Massimo, scusa se ti ho interrotto, ho parlato del 80% di possesso palla. È proprio davvero giochista. Io non faccio un discorso di nomi, non l'ho mai fatto. Allegri poteva essere considerato finito e Thiago Motta, l'ho detto mille volte anche in questa radio, era un prospetto interessantissimo e secondo me in qualche misura magari lo tornerà ad essere, passata la botta tornerà a essere un profilo interessante. Quindi io non faccio un discorso di nomi, io faccio un discorso di filosofia, cioè perché è stata scelta la rivoluzione, l'azzeramento di un'idea, e si è scelta la rivoluzione, non si sono scelte le riforme, tutto qui. Poi potevi tranquillamente perché, cambiare allenatore.
Certo, certo, l'abbiamo detto molte volte. Perché no. Rivoluzione, Max?
No, guarda, rivoluzione non lo so, rivoluzione negli uomini va bene, hanno voluto cambiare la squadra, che forse necessitava di un ricambio, anche se si è un po' ecceduto, c'è stata una rivoluzione un po' in società. In panchina, ripeto, poi Thiago Motta, secondo me c'è un dibattito social che chiamava, non solo social, anche TV, anche che chiamava la rivoluzione. Io da quello sono stato sempre ben lontano, voi lo sapete, a me che, cioè io rido molto quando qualcuno mi spiega la per cambiare finalmente il DNA della Juve, cioè io nella mia vita ho qualcosina da tifoso, qualcosina ho visto vincere alla mia squadra con quel vecchio DNA trito e ritrito che gradirei non fosse cambiato. Poi sia chiaro, DNA per me non vuol dire affatto né catenaccio né, cioè io ho visto la Juve di Lippi andare a dominare ad Amsterdam o fare 6 gol al Milan, ho visto altre Juve vincere soffrendo o chiudendosi. Cos'è il DNA? È voglia di vincere sempre, cultura del lavoro, tutto questo. Ecco, non va mai dimenticato che la Juve a questo ambisce, negli anni buoni, negli anni difficili devi sempre ambire,
esatto,
al top assoluto, non può essere un nemico.
No,
sì, non può essere un sollievo, Carlo, quando si dice cosa ha sbagliato Thiago, a me non è piaciuto, vi premetto, tutto questo iter che ha portato alle dimissioni, all'esonero di Thiago con le voci, dopo il Genoa, prima Mancini, non mi è piaciuto, la Juventus non cambia l'allenatore generalmente a marzo, non mi piace come è stato fatto, però detto questo degli errori importanti ci sono, quando è sembrato che fosse un sollievo per Motta l'allontanamento del termine scudetto, l'ossessione della vittoria, insomma non esageriamo ora, siamo sempre la Juventus.
No, ma infatti Max, ma non è banale il fatto però che Motta sia partito insalutato da tutti i giocatori, prima lo sottolineava Pier, no? Sono quei gesti di forma che diventano anche sostanza. Questo è un punto, quindi quello sì. Ieri con Paolo Condò ancora si diceva per la Juventus non esistono piani triennali, quinquennali, settennali, perché ogni anno sei giudicato e devi competere per vincere, che non vuol dire essere obbligato a vincere, ma obbligato a competere, quello sì, e questa Juventus non era competitiva. Io ti faccio un riassunto però che riguarda tutto il rettorato di Giuntoli. Anche qui giustamente Pier sottolineava, Giuntoli ha dei poteri che alla Juventus nessuno aveva mai avuto, gli sono state date le chiavi tecniche della squadra, è direttore tecnico nel senso più pieno del termine, con questi poteri limitati è arrivato, ha grosso modo fatto fuori Allegri come previsto, perché dal momento in cui Giuntoli arrivò alla Juventus, se vi ricordate, uscirono subito le voci, però loro due non sono due che si annusano più di tanto. Ha preso Motta, ha fatto un mercato abbastanza schizofrenico, spendendo tanti quattrini, e tu lo sai. I giocatori con questa gestione si sono deprezzati, e questo è un punto fondamentale. Dunque, questo è il riassunto del rettorato di Giuntoli fin qui.
Sì, sì, no, per ora non è andato, ragazzi. Se abbiamo cambiato l'allenatore a marzo del nuovo grande progetto, appunto l'abbiamo cambiato dopo 7 mesi, non lo devo dire io, qualcosa non ha funzionato, i giocatori nuovi non hanno funzionato in gran parte, soprattutto quelli più cari, peraltro, non hanno funzionato in gran parte. Secondo me, se tu mi chiedi però qual è la prima responsabilità, io direi che secondo me Giuntoli, dico la società in generale, non ha difeso fortemente, se non con dichiarazioni un po' di facciata, un po' forzate, la scelta fatta pochi mesi prima. Ecco, là non dico si affonda insieme, però là tu devi dare forza, almeno pubblicamente, almeno davanti alla squadra, all'allenatore. Io questa cosa non l'ho mai vista, praticamente scelto con grande voglia ad agosto, a luglio, a gennaio-febbraio mi sembrava già scaricato. Questa secondo me è la vera sconfitta della società di questi mesi, perché non possiamo negarla. Anche sopra Giuntoli, qualcuno che anche quello che avete citato l'intervista di Massimo Mauro, lui non attacca Giuntoli, dice sostanzialmente sopra di lui ci dovrebbe essere anche qualcuno, ma che ne so, un direttore generale, tanti. Io ieri ho parlato con Sandro Campagna che diceva un direttore generale che controlli anche questo, non solo arrivare all'amministratore delegato che ovviamente di calcio non si era occupato. Cioè tante cose non hanno funzionato, Motta è capro espiatorio, però ecco, evitiamo che il prossimo dicembre gennaio poi ci sia il terzo capro espiatorio in 3 anni, perché la Juve è terza, quarta, quinta e non funziona. Ecco, difendiamola di più la scelta fatta.
Sì, però Pier, va detto che torno a quella mancata, a quei mancati saluti da parte della rosa della Juventus, da parte dei giocatori. Se c'è un buon motivo, e forse l'unico, che ti porta a dover cambiare allenatore, è quando lo spogliatoio non risponde più. In quel caso lì mi sembra difficile fare una cosa differente.
No, ma infatti ti ricordi quello che dicevo dopo l'Atalanta, cioè che comunque qualcosa sarebbe successo, perché quello Juve-Atalanta, che ricordiamo era una partita in una giornata di campionato dove la Juve per una serie di motivi in qualche modo indipendenti anche dai suoi meriti si era ritrovata nuovamente a -6, quindi paradossalmente ancora in corsa per degli scenari impensabili fino a qualche settimana prima, e però erano arrivate tutte le delusioni, la squadra non convinceva. Quella partita lì era uno spariglio e uno spareggio. Perso in quel modo, era ovvio che ci dovesse essere o una reazione importante sul piano nervoso oppure lo svacco. C'è stato lo svacco e io onestamente mi sarei aspettato l'esonero anche prima.
Anch'io, cioè, anch'io. A quel punto, abbiamo parlato.
Perché a Firenze la squadra ha fatto capire di... Io poi ribadisco, io non penso mai che un calciatore giochi contro l'allenatore, questa cosa la voglio dire sempre 1000 volte a costo di essere noioso, non penso che giochi contro, nel senso che scenda in campo per voler perdere, però basta che il livello di concentrazione, il livello di energia, il livello di sintonia, la chiarezza di quello che devi fare, i compiti in campo
non
siano perfetti al 100%, ma siano al 50%, al 70%, l'avversario ti se magna. Questo è quello che succede, che è successo a Firenze, quindi era abbastanza chiaro dopo Firenze che si sarebbe andati in questa direzione, secondo me, e l'obiettivo è perché il quarto posto per la Champions è un all-in fondamentale, così come bisogna riconoscere che a gennaio questa società, ancora una volta, proprio per raggiungere l'obiettivo Champions League, ha fatto delle operazioni anche forti, tecnicamente discutibili, perché un prestito secco per un giocatore a livello di Colomani tecnicamente nel mercato è una cosa abbastanza ardita, però bisogna anche riconoscere che insomma non è che non ci sta provando, sta facendo tutto il necessario per riuscire a salvare l'obiettivo minimo di questa stagione, che è il quarto posto, e credo che tu da questo punto di vista, quantomeno in termini di entusiasmo, possa dare qualche possibilità in più.
È così, Massimo? Tudor in termini di entusiasmo può dare qualche possibilità in più?
Allora, ecco, io ho spiegato che non mi è piaciuto come si è arrivati a questo. La scelta finale mi soddisfa, nel senso che per me la situazione è molto complicata. Miracoli non se ne fanno, abbiamo 3 trasferte complicatissime, lo sappiamo, però la scelta è giusta. Primo, non solo per il passato juventino, che qualcosa però vuol dire in questo momento, credo che possa anche fare piacere, e per il carattere che Tudor sa dare appena arrivato. Ci sono allenatori più o meno adatti anche a stagione in corso, Tudor mi sembra uno che lo possa essere. Tudor è uno per me che lo merita anche a livello di curriculum. Tudor ha fatto il secondo formalmente, non formalmente, ma ha fatto praticamente il secondo di Andrea Pirlo alla Juventus, ha fatto l'Udinese, ha fatto il Verona, ha fatto piazze difficilissime, Galatasaray, Marsiglia, è stato la Lazio. Cioè uno che per me la merita una chance alla Juve, ha mostrato un entusiasmo nel volersela giocare accettando tutte le condizioni. Ok, solo 3 mesi, corro in macchina stanotte. Io questa cosa l'apprezzo tanto, poi non basterà, però l'apprezzo tanto.
Traghettatore?
Lo dice uno che ama guidare tanto in macchina e fare anche lunghe fare anche lunghe distanze. Sono d'accordo. No, l'entusiasmo c'è, tra l'altro dopo un anno esordio dopo la pausa di marzo, quindi c'è anche questa analogia. Io penso che porterà qualcosa, che quantomeno insomma si va a rompere una situazione che di fatto non funziona più.
No, certo. Traghettatore, Massimo, poi vi saluto.
Traghettatore, penso che probabilmente si rivelerà un traghettatore per il fatto che è difficile fare miracoli ora e fare, che ne so, 6 vittorie di fila, il che potrebbe far cambiare idea, e la Juve debba scegliere presto il tecnico del futuro, perché è ora che tu decidi se prendere con Cesao, quindi faccio un esempio, sono tutte le operazioni, quindi credo che non abbia il tempo Tudor di conquistare la Juve, però per me, ragazzi, sarebbe bellissimo se chiudesse con tantissime vittorie, facesse un grande mondiale per club e potesse rimanere. Temo che non abbia tanto tempo per dimostrare di meritare la panchina anche l'anno prossimo.
Sì, questo è molto chiaro. Grazie Massimo.
Ciao, grazie a voi.
Ciao,
un
abbraccio.
Grazie. Ciao Max.
Ti lascio salire sul treno, a differenza di quello che ha fatto Thiago Motta, perché il tuo treno sta per passare.
Sono già salito. Da domani prometto il ritorno alle buone abitudini. Com'è andata? Qualcosa si è capito? Dai.
Casino dietro non l'ho sentito, per la verità. Ti faccio questa.
Beh, il treno, quando è partito il treno, no, quando hai sentito.
No.
Tutto a posto?
Bene. No, il treno che è partito non l'ho sentito. Sì. Cioè, tanto che comincio a dubitare che tu sia veramente in treno, ma comunque, vabbè, tanto non abbiamo il video.
È partito puntuale, diciamo, non diciamo niente. Sono in treno, è un partito silenziosissimo, me lo conferma. Più vicino c'ho l'area silenzio, ma io sono fuori dall'area silenzio in questo momento, tecnicamente, quindi...
No, allora, adesso scendo dal treno di Pardo e salgo sulla locomotiva di Turrini subito dopo la borsa.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ma Turrini è vivo o è rimasto alla gara sprint race a esultare?
Due auto squalificate dall'ordine di arrivo. Se era vivo ancora Enzo Ferrari, penso che avrebbe licenziato tutta la squadra.
C'è un non detto in tutta la vicenda Juventus, che John Elkann non capisce nulla. Ogni cosa che tocca fa disastri. Stellantis, Ferrari, Juventus, è una sciagura. La scelta di Giuntoli era sua, il cugino Bono era Lapo.
Whatsappatori 349-238-6666, scatenati, come ho detto prima, non la mandano a dire a nessuno, ma io ero rapito da questo pezzo che mi ricorda quando negli anni 80 io e Turrini andavamo in discoteca insieme. Buongiorno Turrini, si ricorda?
Maestro Genta, mi chiedo dove mi trovo.
Dove si trova? In discoteca?
Illusion. No. Sono sulla Pero Cormano in coda.
Sì.
Ma in particolare, perché? Le devo porre una domanda ulteriore, oltre al motivo. Lei sa che giorno è oggi?
Oggi è martedì, come sempre, 25
martedì,
di marzo.
25 bravo. Marzo. Allora, la informo che il martedì 25 marzo è il Dantedì.
Sì.
Il giorno dedicato alla memoria di Dante Alighieri.
Sì?
E allora perché noi siamo in coda sulla Pero Cormano?
Perché
sono arrivati, adesso glielo spiego, sono arrivati con le macchine squalificate, Leclerc Hamilton, e Leclerc ha declamato a beneficio di Lewis un brano della Divina Commedia che ora io con il suo permesso le vado a leggere.
Addirittura, certo.
Lei è pronto?
Sono prontissimo.
Lasciate ogni mondiale, voi chi entrate. Queste parole di colore oscuro vide il baronetto scritte sulla porta e disse: «Oh Charles, il senso lor mi è duro». Ed egli serio come persona accorta: «O Lewis, in Ferrari la tua venuta è accolta, ma ogni speranza convien che qui sia morta. Dovrai spesso litigar col tuo muretto e sentirai chiamate dolorose e strategie che han perduto il ben dell'intelletto». Questo è Dante,
un genio,
reinterpretato da Leclerc.
Leclerc.
A beneficio di Hamilton.
Di Hamilton,
secondo
certo.
me lei non
genio,
ha mai avuto
genio.
Un pezzo così nella sua trasmissione.
No, tanto che lo rimanderemo in loop, tanto che lo rimanderemo
oggi
in
è il Dantedì, si ricordi?
Dantedì,
è
sì.
Dalla Divina Commedia Leclerc trasformato in Dante
a beneficio
legge
di
questo
Hamilton.
Brano per Lewis Hamilton. E adesso io sono a disposizione di tutte le sue domande.
Le sue domande. Tra l'altro, tra poco arriva, si collega anche uno che invece va veramente forte. Non sulle gomme, ma sui pattini. Però,
quindi non è un Ferrari, non è uno della Ferrari.
No, al momento no. Ma il fatto è che ha sentito il WhatsApp di prima, di sesto di gruppo, nello stesso giorno in cui ti fai squalificare due macchine, cambi l'allenatore, Vasseur come Giuntoli.
Allora, io direi questo, che certamente, come ha segnalato il nostro interlocutore WhatsApp, non è un momento felice per John Elkann. Io mi occupo solo delle cose sportive, quindi sì, della Juventus e della Ferrari. Nello specifico sulla Ferrari, davvero credo che nessuno, nemmeno il pessimista più duro, potesse immaginare un inizio di stagione così traumatico. È veramente una cosa difficile da gestire e anche, devo dire, da spiegare. Io sono arrivato a questa conclusione, che la macchina rossa, sapete che in codice si chiama SF25. Ora, tutti noi molto ingenuamente credevamo che volesse dire Scuderia Ferrari 25. Invece pare che stia a indicare sta ferma.
Sta ferma,
perché questa è una macchina che è ferma, cioè anche la doppia squalifica, guardate, io capisco che
la doppia squalifica è ridicola,
no, ha fatto arrabbiare tutti, come ha detto lei, è ridicola, ma è una conseguenza del fatto che questa vettura, la sta ferma 25, è come il cubo di Rubik, cioè non ci stanno capendo una beata mazza. Cioè, cercano in tutti i modi di renderla competitiva, provando magari a abbassare un po' l'altezza, oppure intervenendo sulla geometria delle sospensioni, e alla fine non funziona lo stesso. Guardi, a me la cosa che fa, come posso dire, imbestialire, questa la dirò anche a John Elkann, insieme a un altro brano della Divina Commedia. Allora, l'anno scorso, alla fine del campionato, è vero, la McLaren era la più veloce, ma la Ferrari era lì. L'ultimo Gran Premio andava sul podio con entrambe le macchine. Perso il mondiale costruttori di un niente. Il regolamento tecnico è rimasto uguale. Allora, quello che i comuni mortali come me si chiedono è: ma com'è possibile che in tre mesi possiamo stare che McLaren abbia ulteriormente progredito,
ma te vai indietro,
ma che la Ferrari, abbia tirato fuori questo cubo di Rubik, che ribadisco non ci stanno capendo niente. Allora, io mi auguro che sia solo questione, appunto, come quando si fa il cubo di Rubik, ma come su questo sono abbastanza dubbioso, maestro Genta, io le rileggerò questo passo della Divina Commedia, dato che il Dante D, so che lei l'ha apprezzato molto, recitato da Leclerc, non se l'aspettava questa.
Non me l'aspettavo.
Eccolo qua. Lasciate ogni mondiale voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vide il baronetto scritte sulla porta e disse: «Oh Charles, il senso lor mi è duro». Ed egli serio come persona accorta: «Oh Lewis, in Ferrari la tua venuta è accolta, ma ogni speranza convien che qui sia morta. Dovrai spesso litigar col tuo muretto e sentirai chiamate dolorose e strategie che han perduto il ben dell'intelletto». E io con questo chiuderei l'argomento Ferrari, perché Dante ci ha spiegato la situazione tragica della sta ferma
al
25.
Ferrari non si
parliamo
di chi vince,
Ghiotto. Lei ha Ghiotto.
Sì, Davide,
che è un
Ghiotto.
Eroe. È un eroe.
Lo vedo
proiettato
collegato
già sull'Olimpiade Milano Cortina. È anche un figlio d'arte.
Certo.
E io lo adoro. Dia la parola a Ghiotto.
Buongiorno, ciao Davide.
Ciao a tutti.
Bellissimo,
troppo gentili
averti.
Con le parole,
Troppo gentile tu a vincere quattro mondiali. Troppo gentile tu, con pardon, troppo gentile tu a vincere quattro mondiali, a fare il record del mondo sui 10.000, a mostrarti anche in video per i nostri radio video ascoltatori. D'altra parte sono giorni magici, no? Hai appena vinto il mondiale e poi è arrivato Nicolò.
Esatto, sono giorni di euforia in casa.
Aspetta che non ti sento più.
Ho avuto il mio secondo genito, Nicolò, e sono andato a ritirarlo come un pacco questa mattina all'ospedale, e quindi per la prima volta è entrato in casa oggi.
Hai capito in che momento arriviamo, Turrini, a casa Ghiotto?
Ma io sono felicissimo, anche perché Ghiotto, oltre a vincere medaglie, lotta anche contro l'inverno demografico dell'Italia, sì. Il che dimostra che è un degno rappresentante, voglio dire, del nostro paese. Però devo chiedergli, insomma, tu pensi di poter imitare l'anno prossimo l'Olimpiade il Fabris del 2006?
Mi piacerebbe moltissimo, diciamo che stiamo lavorando per questo, è un'impresa, solo diciamo avvicinarsi a quello che Enrico Fabris fece nel 2006. Però ovviamente sognare non costa nulla e quindi sognare si può. Oltre ai sogni, adesso noi ci mettiamo in moto per lavorare bene quest'anno e provare ad avvicinarci al più possibile a quelle tre medaglie.
Beh, sogni sono sogni, però sono anche solide realtà, mio caro, perché quattro mondiali sono quattro mondiali, il record del mondo sui 10.000 è il record del mondo sui 10.000, 12, 25, 69, quindi non vendiamo sogni, ma solide realtà, come diceva uno spot.
Sì, è vero, vi ringrazio, però voi sapete benissimo che in un anno sportivo in realtà sono come quelli dei cani, no? Si possono moltiplicare come i 7 anni per i cani, perché ovviamente in un anno può cambiare tutto e ovviamente bisogna sempre rimanere concentrati e bisogna soprattutto, secondo me, quest'anno evitare di incorrere in perdita di tempo, quindi eventuali infortuni o una preparazione sbagliata. Quindi abbiamo visto che è stata fatta finora insieme al mio allenatore Maurizio Marchetto e Matteo Anesi, ha portato dei buoni frutti. Adesso cerchiamo di perfezionare questa strada in vista di Milano Cortina.
Parli di anni, Leo Turini ne ha già 165, figurati se le moltiplichi per sé.
Ma io ero già alla prima edizione delle Olimpiadi invernali, andiamo all'inizio del Novecento, però lasciatemi dire questo, abbiamo già la Lollobrigida, no? Che è lontana parente della di Lollo Gino, del cinema che fu. Ghiotto il nostro Marcello Mastroianni, devo dire, col pappini sotto i piedi, hai capito? Fa delle cose che sono assolutamente straordinarie ed è molto bello che tutto questo accada nei giorni in cui diventa papà ancora e poi mentre si staglia sullo sfondo questa Olimpiade italiana. Quindi io sono grato che ci siano dei campioni, dei personaggi come lui.
Sì, e delle belle facce sportive che hanno cose da dire. Allora, fermiamoci un attimo per il traffico e poi continuiamo con Davide Ghiotto, sempre collegato con noi. Allarghiamo il discorso su questo weekend che è stato amarissimo per Turrini, ma piuttosto bello in altri settori del nostro sport.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Continua a tenere bene, forza Davide, è l'ultima curva per lui, non ci sarà il record del tracciato ma poco importa, conta mettersi al collo la terza medaglia d'oro consecutiva ai mondiali di singole distanze. Il tempo di Davide Ghiotto 12:46:15 è il miglior tempo di giornata. Italia che manda a meno di un anno dall'Olimpiade di Milano Cortina un messaggio di speranza, un messaggio di certezza sulle nostre potenzialità alla prossima Olimpiade.
Questa la sapevi già, Davide Ghiotto, eh?
Davide. Sì, la riconosco.
Come ti ho detto, non vendiamo sogni ma solide realtà, l'ha detto anche, l'abbiamo sentito anche qui nella telecronaca. Hai visto la Ferrari domenica?
No, io ero impegnato con le gare e tutto, quindi...
Meglio per te, ti è andata bene.
Esatto, so che non è andata benissimo, l'ho visto dai social, nei vari social, i vari commenti che non erano del tutto positivi.
No, no, non del tutto, Turrini, non del tutto positivo.
Ma anch'io domenica avrei preferito seguire Ghiotto, certo, invece certo, del Gran Premio della Cina.
E ti piace vincere perché, facile? Sì, sì.
No, perché mi sarei divertito molto di più. Volevo domandare però al nostro campione a chi farebbe portare la bandiera alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Perché lui può avere qualche idea in merito, un uomo e una donna, perché ormai sono diverse edizioni dei giochi olimpici che l'Italia sceglie il doppio portabandiera, tu su chi andresti? Io farei proprio Lollobrigida Mastroianni, c'è cioè la Lollobrigida Ghiotto, ma capisco che chiedere un po' troppo. Quindi qual è la tua scelta, la tua opzione?
Beh, so che allora forse per diritto, se non sbaglio, dovrebbe toccherebbe magari a Mosander e Costantini, visto che sono loro uscenti da Pechino, però mi sembra di aver capito che loro in quei giorni saranno impegnati con dei tornei, perché iniziano prima solitamente il curling rispetto alla cerimonia di apertura. E so che si parlava tantissimo di Brignone e Goggia, penso che entrambe abbiano tutte il diritto di essere la parte femminile, di portare questa bandiera, e per quanto riguarda la parte maschile, molto probabilmente Pellegrino, penso che se anche non esce con loro da Pechino, però vista l'esperienza, visto la quantità enorme di medaglie che ha portato per l'Italia, penso che sia più che giusto e meritato che abbia questo fardello, diciamolo così, questo onore e questo fardello.
Mi piace molto che Davide Ghiotto abbia le idee così chiare, gli fa onore.
No, ma vuol dire che Ghiotto, vincendo più di una medaglia d'oro a Milano Cortina, si candida a portare certo la bandiera alle Olimpiadi del 2030, perché conosce la regola non scritta che bisogna privilegiare chi ha già vinto l'oro alle Olimpiadi ed è ancora in gara, il che significa che lui è un candidato perfetto per il 2030.
Sì, no, cioè, l'età c'è ancora, 31, no? Davide?
Beh, quest'anno 32, quindi vabbè, un anno, come dicevo prima, un anno per 7.
No, ma rimaniamo a un anno, 12 mesi. Senti, ma papà Federico ha visto la Milano Sanremo sabato?
Sì, penso proprio di sì. Sì. È un grande appassionato, sicuramente.
Tu col ciclismo come sei messo?
Io sono addicted al ciclismo, purtroppo, nel senso che preferisco guardare il ciclismo che il pattinaggio, quindi pensate voi come sto messo.
No, ma questo ti capisco. D'altra parte, Turrini, la Milano-Sanremo di sabato è stata una delle cose belle. Belle del weekend sono state Ghiotto, Brignone e la Milano-Sanremo.
No, ci dobbiamo mettere anche Furlani.
Mettiamoci, certo, bravo.
E anche Andy Diaz. Vincere due titoli mondiali nell'atletica, sia pure in questo contesto indoor, è una grande cosa. No, la Sanremo secondo me è stata la più bella che io abbia visto. Io mi ricordavo quelle di Coppi e Bartali subito dopo la guerra, perché ero già in carovana allora,
certo,
quindi andiamo indietro. Però sabato è stato veramente uno spettacolo meraviglioso, tra l'altro con il dispiacere, perché è un dispiacere, perché Ganna, per quello che ha fatto per restare incollato due fenomeni come Pogacar e Van Der Poel, avrebbe persino meritato di vincere la corsa. Però è stato uno di quegli episodi nei quali ti riconcili con lo sport, cioè quando tu capisci che è emozione pura quando viene interpretato da protagonisti assoluti che danno tutto quello che hanno, sapendo, come giusto che sia nello sport, che poi alla fine vince uno solo,
certo,
ma nessuno dei loro tre si è tirato indietro, né Ganna, né Pogacar, né Van Der Poel. È stato veramente uno show fantastico. Devo dire l'esatto opposto della Ferrari in Cina. Se volete io vi rileggo il brano di
No, siamo a posto così sulla Divina Commedia, a posto così. No, più che altro io sa, dopo aver visto la sprint ho detto, ma l'ho detto più volte, insomma, sembrava fosse una luce, credevo fosse il sole di una nuova alba radiosissima, invece era una lampadina che si è fulminata dopo 30
ma
ore.
Ma questo è il tormento di chi ama la Ferrari, non avere mai certezze. Anche io ovviamente mi sono entusiasmato, ho fatto notte per vedere il primo successo del baronetto con la rossa, però non era la gara vera, e poi dopo siamo stati ricondotti,
già dalle
come
qualifiche,
si suol dire, brutalmente alla realtà. Speriamo, come ha detto giustamente lei, caro Genta, che per me è come Virgilio per Dante nel Viaggio negli Inferi, che questo sparo nel buio possa poi diventare una luce invece fissa dalle prossime tappe. Io non sono particolarmente fiducioso, infatti prossimamente mi occuperò solo di pattinaggio.
Ma certo,
perché sono certo, esaltato da Ghiotto,
perché almeno, le piace vincere facile,
no, ma almeno, cioè, almeno con Ghiotto racconto delle vittorie.
Davide, invece Federica, un commento su, su quello che ha fatto quest'anno Federica Brignone.
Beh, penso che sia una cosa incredibile, visto che comunque, se non sbaglio, ha portato a casa 15 podi stagionali, quindi per noi, cioè per me sono dei numeri veramente assurdi. Ovviamente loro hanno la possibilità di fare quel gare più per il circuito che facciamo noi, però 15 sono veramente tantissimi, vuol dire che è andata a podi, mi sembra, su quasi tutte le gare che ha disputato, e vuol dire che ha trovato una condizione, una fiducia, penso, in se stessa, che degli altri anni magari o le era mancato o gli era mancata, scusa, o comunque è bene che l'abbia trovata, appunto, come si dice, un anno dei giochi, perché sicuramente potrà far parlare sicuramente in positivo in vista, certo, di Milano Cortina.
Certo, ma sai perché tutto questo è successo? Semplicemente perché 2 o 3 settimane fa lei era al tuo posto, cioè qui con noi, con Leo Turrini, che l'ha intervistata, l'ha caricata a pallettoni, e poi lei ha spaccato tutto nel finale di stagione. È successo semplicemente per questo, e quindi si arriva sempre ai meriti di Turrini. Davide, grazie, torna a trovarci
io
presto.
Devo aspettare l'anno prossimo, allora. Devo aspettare l'anno prossimo, sì, per spaccare tutto, per vincere tutto.
Vabbè, aspettiamo. Beh, già hai spaccato tutto quest'anno, ma aspettiamo l'Olimpiade, ma però, e poi ti faccio, scusa, chiamare da Turrini. Davide, e il gioco è fatto. No, il gioco è fatto.
No, ma Davide, non ti devi mica preoccupare se devi aspettare l'anno prossimo per vincere, perché noi della Ferrari è 20 anni che aspettiamo l'anno prossimo per vincere. Quindi stai tranquillo che va benissimo così.
Ciao ragazzi.
Perfetto, perfetto.
Ciao Davide, grazie.
Ciao, grazie.
A presto. Ciao. Alla prossima, anche con te, Leo Turrini. Ci sentiamo martedì.
Abbiamo celebrato il Dante D. Grazie, Dante, maestro Genta. A presto.
Il Dante D. Grazie a Leo Turrini, Claudia Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia. Ci sentiamo domani alle 2.
Sono stanco. Fammi andare a casa. Casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.